Benvenuti cari amici alla nuova puntata dell'unica tangata, la disperata.
Non solo a te, non solo a Cazzotti.
Alumine c'è in studio, Simone Anzotti. Se ascolti la puntata con noi familiarizzi, poi cercaci sui social o sui libri di Bezzi.
Ciao a tutti cari amici, bentornati ad una nuova puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata alla disperata qui su Radio Bandiera Nera. Oggi puntata interessantissima perché vi proponiamo una disciplina di cui probabilmente molti di voi non avranno mai sentito parlare e che coniuga gli scacchi e il pugilato. Quindi una puntata assolutamente di nicchia da seguire tutto d'un fiato dall'inizio alla fine. Parleremo di questo argomento con Wolfgang Rizzi, fondatore e primo presidente della Federazione Italiana Scacchi Pugilato, arbitro di scacchi pugilato e organizzatore del primo evento mai svolto in Italia di chess boxing, questo è il nome albionico della disciplina. Ciao Wolfgang, benvenuto.
Ciao Simone.
Allora, io mi sono interessato a questa disciplina perché da praticante di sport da combattimento mi ha intrigato questo connubio degli scacchi e del pugilato. Perché? Anche perché leggendo così, documentandomi un po' per questa intervista, mi chiedevo come si faccia dopo una ripresa di pugilato, dopo incassato magari qualche bella pigna in testa, a concentrarsi poi su un'altra disciplina molto, molto articolata come gli scacchi. Allora, Wolfgang, come sei approdato alla chess boxing intanto?
Bene, è un piacere essere qui su Radio Bandiera Nera. Approdato alla chess boxing, ero e sono diciamo un appassionato di scacchi. Una trentina d'anni che fondai un circolo scacchistico e leggendo notizie di scacchi decennio fa o poco di più conobbi questa disciplina e mi affascinò molto, quindi diciamo che nel 2011-2012 iniziai a scrivere alle persone che erano che organizzavano eventi in Germania, in Regno Unito e quelle persone che in Italia avevano già partecipato allo scacchi pugilato. E così entrai nel movimento e decisi poi di tornare in Italia, perché allora vivevo nel Regno Unito, per portare in Italia questa disciplina.
Beh, molto particolare, perché tutti si immaginano il giocatore di scacchi, diciamo, come una persona compassata. Cioè, nessuno si immagina il giocatore di scacchi sudato, col paradenti, magari un occhio nero, cioè è un'immagine totalmente diversa. Quindi come e quando nasce questa disciplina? Cioè, io so che la sua nascita si deve ad un artista e ad un fumetto, quindi è molto particolare questa cosa, ce la vuoi raccontare?
Ve la racconto volentieri, ma su quello che stavi dicendo, a me piace questa disciplina proprio perché abbatte anche gli stereotipi. Non so, magari a volte lo scacchista è visto come uno un po' nerd, solitario, con gli occhialini, o a volte il pugile viene visto come un violento, senza cervello. Ecco che questa disciplina abbatte questi stereotipi e quindi mi piace molto anche per questo.
Una compenetrazione quasi taoista di due opposti, no? che convivono nella stessa disciplina.
Esatto, sì. Un binomio che ha molte similarità comunque. Sembra apparentemente delle cose che non c'entrano niente l'una con l'altra, ma ci sono molte similarità e se vuoi poi di questo possiamo parlare successivamente.
Ah, una cosa che tra l'altro poi riprendiamo con la domanda che ti ho fatto,
sì.
Ma una cosa appunto che mi è tornata alla mente, la scorsa puntata, due puntate fa, abbiamo avuto ospite Diego Calzolari, che è un ottimo esponente del movimento della Muay Thai italiana, titolato, con profondo conoscitore di questa arte marziale, uno che ha combattuto anche parecchio, e che mi diceva: nella Muay Thai, quando salgo sul ring, vado a giocare a scacchi. cioè parlando della strategia che si applica nell'arte marziale, nel combattimento, per cui mi è subito tornata in mente questa similitudine e tu mi stai confermando che insomma c'è una sua fondatezza, tanto più che poi è nata una disciplina che pratichi anche tu e di cui sei il rappresentante a tua volta. Dai, raccontaci un po' della nascita di questa disciplina.
Bene, fu l'idea di un artista olandese che viveva a Berlino, Ipe Rubing, che nel 2003 sfidò un suo amico d'infanzia che aveva rincontrato dopo diversi anni, e in infanzia giocavano a scacchi e aveva scoperto che entrambi da un certo tempo stavano allenandosi e facevano pugilato, e quindi questo artista ebbe questa idea di mettere insieme scacchi e pugilato, quindi fece una prima esibizione, diciamo non ufficiale, a Berlino nel 2003, che andò molto bene, e pertanto, visto la reazione del pubblico, sempre nel 2003 ne fece una fantastica in un posto chiamato Paradiso ad Amsterdam, con tantissimo pubblico, e quello fu definito il campionato del mondo, perché effettivamente lui e il suo amico erano gli unici due che facevano scacchi pugilato all'epoca, e fecero così il primo evento mondiale di scacchi pugilato. E lui l'aveva pensata più come un'esibizione artistica inizialmente, forse anche un concetto un po' filosofico. Dal punto di vista proprio basico è: ma si può giocare a scacchi dopo aver preso dato i pugni? Però c'è anche un livello un pochino più alto, ad esempio lui si chiedeva: ma perché nello sport spesso si cerca il più forte, ma non possiamo cercare quello che è più forte e intelligente allo stesso tempo? Poi lo sport fu preso soprattutto da Tim Vulgar, che a Londra nel Regno Unito organizzò diversi eventi, quindi quando a Berlino, anche dovuto alla crisi economica del 2008, persero gli sponsor, non riuscirono più a fare eventi, e lo sport fu portato avanti nel Regno Unito da Tim Vulgar. E pertanto man mano è cresciuto, sempre in più paesi si sono aperti club, federazioni, e il paese dove è cresciuto lo sport di più è l'India, dove c'erano almeno 3.000 atleti. Loro puntavano ad arrivare a 5.000, poi c'è stata la pandemia, adesso non so come stia andando, però migliaia di atleti in India, campionati mondiali che si svolgevano regolarmente, questo prima della pandemia, adesso si sta aspettando di riprendere, ma di questo parleremo successivamente. Ecco, questa quindi è stata un po' la nascita. Questo artista olandese ebbe l'idea da un fumetto di Enki Bilal, un artista originario dell'ex Jugoslavia, però che all'età di già 8-9 anni andò a vivere in Francia, e questo fumetto si chiamava Freddo Equatore. In Freddo Equatore c'erano questi due atleti che prima si sfidano a partita di scacchi e poi fanno pugni, pugilato. Però l'idea di Ipe Rubing è stata più interessante, perché lui ha inframmezzato gli scacchi e il pugilato, così che una disciplina infici sull'altra, e questo intermezzo tra l'una e l'altra rende lo sport molto interessante.
È interessante anche appunto coniugare un lato più strettamente connesso all'intelligenza, diciamo allo studio, all'atto propriamente fisico dello scontro. Poi noi sappiamo che insomma anche gli sport da combattimento presuppongono, appunto come dicevamo prima riferendoci a Diego Calzolari, una buona dose di strategia, di conoscenza e di tecnica. Diciamo che è stata trovata la quadra tra due aspetti che potevano sembrare completamente in antitesi, quindi una cosa veramente originale, e quindi sono anche doppiamente felice di parlarne oggi. Facciamo così, spiegaci un po' anche come si struttura una sfida di scacchi pugilato, cioè qual è proprio la sequenza, diciamo la turnazione, e magari se vuoi già iniziare ad introdurci a questo argomento.
Certo, allora si fa su un massimo di 11 riprese, potrebbero essere anche meno, ma sono sempre dispari il numero di riprese. Si inizia con una ripresa di scacchi, quindi i due atleti fanno una ripresa di scacchi, dopo 3 minuti suona il gong, si interrompe, mettono paradente, guantoni, c'è il minuto di riposo come in molte arti marziali, come nello stesso pugilato, si mette un paradente o guantoni e si inizia a boxare. E così per 3 minuti fino al suono del gong si riprende la partita di scacchi e così via l'alternanza finché non c'è un KO, uno scacco matto, per dirla in breve. In verità ci sono anche altri modi di vincere.
Quindi esiste anche la vittoria per punteggio come avviene nella box, immagino, no?
Questo è più raro. Vuoi già adesso parlare proprio approfonditamente del regolamento?
No. Teniamo pure questo filone della nostra intervista per dopo.
Ovviamente per i giovani, ci sono anche categorie, come in Italia abbiamo la categoria superiore che è quella Elite, però c'è la categoria Pioneers. Ovviamente questi atleti, loro di box fanno solo 2 minuti, i giovani fanno addirittura, dipende quanto sono giovani, un solo minuto, un minuto e mezzo, quindi diciamo può variare il tempo del round di box, però normalmente 3 e 3 per gli atleti quelli di serie Elite.
Ah, quindi diciamo come avviene per gli sport da combattimento, c'è una fase iniziale, diciamo light box, light Muay Thai, dove sono più brevi le riprese e dove per esempio negli sport da combattimento si utilizzano più protezioni, la ripresa è più breve eccetera, per poi passare ad un livello professionistico, diciamo, dove le riprese sono piene, calano le protezioni e la difficoltà aumenta per sostenere gli incontri, giusto?
Similmente, sì, forse nello scacchi pugilato l'unica cosa che cambia è i guantoni, si gareggia con guanti da 12 once, però si può utilizzare anche il 14 o il 16. Il 16 viene usato primariamente in Italia nella versione light. Noi in Italia abbiamo creato il chess boxing light, che è un concetto un po' difficile perché... poi dopo parliamo più specificatamente del regolamento, però l'idea dello scacchi pugilato si appunto nel pugilato, perché magari di solito uno è un pochino più scacchista, l'altro un pochino più pugile, se appunto nel suo pugilato io voglio mettere a KO l'avversario, però come trasformare questo concetto in un light dove non c'è un KO? In Italia abbiamo creato il regolamento light e quindi sì, effettivamente nel light si usa anche il caschetto protettivo e guanti da 16 once.
Ok, quindi diciamo in questo caso la funzione del guantone è un po' più slegata dal peso del contendente, no? Perché magari nella box tradizionale aumenta la grandezza del guantone in termini di once rispetto al peso del contendente, ma in questo caso è slegata, cioè rappresenta una protezione ulteriore al di là del peso del contendente per rendere i colpi meno incisivi, se vogliamo.
Sì, esatto. Okay.
Molto, molto interessante anche questa spiegazione che ci hai fatto, perché ci consente di osservare meglio questa disciplina e di capire anche le differenze, diciamo, dalla box tradizionale a cui siamo tutti abituati. Allora, Wolfango, come ti dicevo, se sei d'accordo, io andrei con la prima pausetta musicale e ci rivediamo subito dopo per continuare a parlare di chess boxing con Wolfango Rizzi.
A tra poco.
Strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. quelle sere quando c'era freddo, si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare.
Ciao a tutti cari amici, bentornati al secondo blocco della nostra intervista con Wolfgango Rizzi dello Scacchi Pugilato di Milano. Io sono sempre Simone Lansotti. Allora, Wolfgango, ci siamo lasciati iniziando ad addentrarci in questa disciplina che io continuo a chiamare all'inglese chess boxing, ma scacchi pugilato nella dizione italiana. E ci avevi iniziato ad introdurre un pochettino allo svolgimento delle gare, degli scontri, degli incontri, e quindi io proseguirei su questa linea. Dunque, nella fase scacchistica che abbiamo visto intermezzarsi poi con le riprese di pugilato, cambia qualcosa a livello di regolamento rispetto alle tradizionali partite a scacchi, ad esempio per il fatto che gli incontri si devono concludere in tempi determinati?
Ma allora, dunque, nell'immaginario collettivo gli scacchi sono queste partite interminabili, lunghissime, mentre comunque in tutti i tornei di scacchi c'è sempre un tempo per i due contendenti. Possono essere tornei a tempo lungo, dove ci sono sulle anche 7 ore di gioco circa, anche se oggigiorno, a parte magari giocatori di elite, si gioca attorno alle 5 ore. Ma ci sono anche giochi di scacchi rapidi, o lampo, ecco, questo dello scacchi pugilato è un gioco lampo, quindi i due contendenti hanno 9 minuti a testa se combattono sulle 11 riprese, perché potrebbe essere anche meno di 11, quindi se fanno sulle 11 riprese hanno 9 minuti a testa e possono gestire il proprio tempo come vogliono. Qui possiamo anche introdurre il fatto che nel scacchi pugilato si può vincere anche per il tempo, quindi se il tuo avversario scade il tempo, tu vinci. Se sei un bravo scacchista, ad esempio, poi ne parleremo anche dei bravi italiani, però Daniele Rota, bergamasco, anche lui proveniente dalla Muay Thai, lui è molto bravo a scacchi, quindi quando c'è un incontro di scacchi pugilato, se incontra uno un pochino più pugile, dopo 3 minuti dell'incontro di box, del round di scacchi, scusa, e Daniele avrà utilizzato 10-15 secondi, gli altri 2 minuti e 45 il suo avversario. Quindi capirai che il suo avversario, se non riesce a velocizzarsi, avrà poche riprese di box, perché poi dopo il suo tempo di scacchi terminerà e perderanno gli scacchi. Quindi bisogna anche gestire bene il tempo, e diciamo che ogni giocatore decide di gestire il proprio tempo come vuole, perché quello più pugile potrebbe anche decidere di far melina, così da non perdere velocemente negli scacchi, perché dice: se adesso gioco tante mosse, questo mi dà scacco matto, quindi io vado lento e me la gioco nei round di box. Però sono comunque un gioco di scacchi rapido. Questo vuol dire che magari è un tipo di scacchi più prono degli errori, un po' per il tempo rapido, ma poi calcoliamo tutto il resto che ci siamo già detti. I due atleti arrivano alla scacchiera a corto di fiato, con adrenalina, testosterone che girano nel loro corpo, e si trovano a dover effettuare delle mosse sulla scacchiera. in poco tempo, in condizioni non ottimali, perché questa partita di scacchi che viene costantemente interrotta, ricominciata, loro hanno anche delle cuffie e queste cuffie servono per pompare nelle orecchie della musica, loro hanno anche dei tappi nelle orecchie, hanno queste cuffie, così che si è sicuri che non possono sentire il commentatore, perché le mosse degli scacchi vengono commentate per il pubblico da un commentatore, così il pubblico riesce più facilmente a seguire mosse che vengono anche visualizzate su grandi schermi.
Capito, ascolta, e nella fase pugilistica, per esempio, c'è il contatto pieno, prevede il KO, le classi di peso, ad esempio, sono le stesse che valgono per il pugilato tradizionale, oppure ci sono degli adattamenti dovuti anche alla particolarità del tipo di confronto?
Allora, ci sono categorie di peso. Il problema inerente allo scacchi pugilato, essendo uno perché è uno sport del XXI secolo, quindi relativamente nuovo, ma poi si può capire che mettendo insieme due sport che comunque in molti paesi, diciamo, sono sport di nicchia già di per sé, e combinandoli non ci sono poi tanti atleti, quindi ecco, questa è un po' a volte delle difficoltà nel organizzare dei match, perché è difficile trovare qualcuno con un'abilità pugilistica non troppo dissimile, perché ovviamente non puoi mettere persone che possono infortunarsi in un incontro, e anche guardando la categoria di peso. Detto questo, in campionati mondiali ad esempio questo non c'è problema, perché quasi tutte le categorie hanno diversi atleti che competono, ma fare già dei campionati nazionali o addirittura regionali, a volte in certe categorie ti trovi un po' a corto di atleti che possono combattere l'un con l'altro. Quindi sì, ci sono categorie di peso, c'è il KO certamente, c'è la possibilità di KO, a volte avviene l'abbandono, a volte il KO tecnico. Abbiamo detto che rispetto ad esempio al pugilato professionistico, dove usano i 10 once, sono guanti da professionisti, noi usiamo i guanti da dilettanti da 12, o addirittura a volte, a volte 14 e occasionalmente anche 16 per chi inizia.
Donne che praticano ce ne sono?
Donne che praticano ce ne sono, sì, abbiamo avuto anche in Italia, la prima è stata Diana Maftei, che vive in Oltrepò Pavese, e poi adesso ne abbiamo in Sicilia un paio, Simona Pantano che viene dal kickboxing, e poi un'altra ragazza di Palermo che viene dagli scacchi e si allena di pugilato.
Quindi ci sono anche, oltre anche ai casi che mi citavi prima, ci sono parecchi, diciamo, che provengono proprio dagli sport da combattimento in generale, diciamo, quindi non solo dal pugilato, che poi si approcciano a questa nuova disciplina, che tu giustamente hai definito una disciplina del XXI secolo, quindi ancora più interessante da scoprire, proprio perché è una novità e anche ha delle origini assolutamente originali e particolari, no? Quindi anche questo connubio, diciamo, tra arte, strategia, l'arte proprio del fumettista che l'ha inventata, e poi la strategia, e anche il fatto che dei fighters decidano di approcciarsi, quindi senz'altro è accattivante sotto molti punti di vista. Ascolta Wolfango, quali sono le regole generali a cui ci si deve attenere nella chess boxing?
Allora, sicuramente all'angolo non si può parlare di scacchi, si può parlare di pugilato ma non di scacchi, quindi l'atleta deve essere in grado di giocarsi lui da solo la partita di scacchi, pena l'eliminazione dall'incontro. Cos'altro? Allora, regole, la preparazione ne parliamo dopo. Sì, bisogna conoscere le regole degli scacchi, cambia qualcosina, anche prima mi avevi chiesto, per esempio non esiste la patta d'accordo, negli scacchi normali a un certo punto, è uno sport un po' strano gli scacchi, a un certo punto mentre io e te giochiamo io potrei proporti il pareggio e tu mi dai la mano, stringiamo la mano, prima del Covid, e accordavamo il pareggio, ecco, questo negli scacchi pugilato non è messo. E quindi il pareggio può avvenire solo se effettivamente la partita viene giocata fino all'ultimo e viene fuori un pareggio tipo re contro re, che è un pareggio, piuttosto che altre pareggi regolamentari, tipo lo stallo e una ripetizione di mosse, ma non ci si può certamente accordare per il pareggio. Quindi valgono le regole degli scacchi, valgono più o meno le regole del pugilato, anche se gli scacchi pugilato cerca di differenziarsi leggermente dal pugilato. Ad esempio, gli angoli non devono necessariamente essere rosso e blu, ma stanno bene bianco e nero come i colori della scacchiera. Però al momento sono molto simili a quelli del pugilato, variano le categorie di peso, ma è molto simile a quelle del pugilato.
Prima di introdurre il terzo blocco, dove andremo ad addentrarci ancora di più negli scacchi pugilato, lancio ancora uno stacchetto musicale e ci rivediamo subito dopo per proseguire la nostra intervista. Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa nuova puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Una puntata veramente intrigante quest'oggi, perché stavamo parlando di scacchi pugilato con il nostro amico Wolfango, che è rappresentante dell'associazione Scacchi Pugilato Italiana, ed eravamo arrivati al punto in cui parlavamo dei regolamenti.
Possiamo aggiungere anche una cosa, ad esempio ai campionati del mondo negli scacchi si può fare una mossa irregolare, a livello regolamentare viene chiamata mossa illegale, e con tre mosse illegali nello stesso round di scacchi si perde il match, oppure con quattro mosse illegali durante l'incontro.
Mossa illegale a me fa pensare che tu pianti un coltello nel ginocchio di quello che hai davanti, per esempio. Come, in cosa si sostanziano queste mosse illegali?
Ad esempio, pensa se io ad esempio prendessi un cavallo e lo muovo come se fosse un alfiere. Questa è una mossa illegale. Oppure faccio l'arrocco e poi mi accorgo che il re è finito sotto scacco, quindi non avrei potuto arroccare, perché se la casella è controllata da un pezzo avversario, io non posso fare la rocca. Ecco, questo tipo di mosse sono mosse illegali. Oppure un pedone che è già stato spinto, lo spingo di due caselle, quando sappiamo che il pedone, una volta che è stato spinto la prima volta, muove solo di una casella alla volta. Ecco, queste sono tutte mosse illegali.
Ho capito, quindi ragazzi state attenti alle mosse illegali dell'avversario se state giocando, perché insomma, quindi sono delle piccole scorrettezze queste, oppure diciamo il regolamento soprassiede?
No, vieni penalizzato perché vengono contate, e poi quando arrivi a tre in un round o quattro in un match, in una sfida, perdi l'incontro, e quindi bisogna stare attenti. A livello nazionale, ovviamente, anche per agevolare chi ad esempio entra nel mondo degli scacchi per le prime volte, si può anche incrementare il numero di mosse illegali per incontro. Quindi ad esempio nella serie Pioneers si può portare a 5, a 7 mosse illegali totali. Quindi si mettono d'accordo i due allenatori e si cambia, il regolamento lo prevede. Quindi questo è per facilitare chi si avvicina allo scacchi pugilato, ma non era molto pratico di scacchi.
Ah, va bene, quindi nessuno ti blocca, però viene presa nota.
L'arbitro comunque ferma, se l'orologio è stato schiacciato ferma l'orologio, lo ripristina, e comunque deve tornare l'arbitro, deve ripristinare anche la posizione, si torna alla mossa precedente e tocca sempre la stessa persona che dovrà fare una mossa diversa.
Perfetto, questo è molto interessante per inquadrare bene anche il tipo di scacchi che si giocano mentre si svolgono gli incontri.
È abbastanza comune, perché pensare, appunto, come diciamo, scacchi veloci con queste persone ansimanti che hanno di tutto che gli gira in corpo e devono muovere, sono un po' magari annebbiati da qualche pugno che hanno appena preso la ripresa precedente, e può capitare di fare la mossa illegale. Anzi, però, è parte del divertimento anche dello scacchi pugilato.
Io posso portare la mia personale esperienza: quando torno a casa dalle sessioni di sparring birbone che faccio con gli amici, dove si tiracchia gioiosamente, magari poi quando entri in casa accendi una luce per un'altra, fai delle cose un po' inconsulte, diciamo, no? Metti i calzini nel frigorifero al posto che metterli nel 7 giorni, insomma, fino a quando poi non scende, diciamo, l'effetto naturale delle botte ricevute. E quindi, a maggior ragione, dovendosi poi impegnare in una disciplina come gli scacchi, questo può succedere. Ascolta Wolfango, e la preparazione per gli incontri come viene effettuata, diciamo, sia per la parte scacchistica che per quella pugilistica?
Bene, allora, ad esempio, il primo club mondiale dove sono state studiate queste cose era stato il Chess Boxing Club a Berlino, e lì utilizzavano tre diversi tipi di allenamento: l'allenamento solo scacchistico per approfondire di certi temi, l'allenamento solo pugilistico, ma poi è importante avere anche un allenamento dove si combinano scacchi e pugilato, o perlomeno scacchi e allenamento fisico. Quindi in palestra si possono fare diversi tipi di esercizi, pensiamo a quelli già più semplici, ecco, che si fanno in palestra, una palestra di pugilato, colpi al sacco, però dopo magari una serie di colpi al sacco, di solito vengono cronometrati, c'è il fischietto dell'allenatore, si deve andare alla scacchiera e fare una mossa e così via, no? Quindi allenamento fisico intervallato alla mossa scacchistica. Poi ci sono altri allenamenti, ad esempio, per dirne uno interessante, che si può giocare, questo si fa a squadre, quindi c'è una squadra di 4 giocatori contro una squadra di 4 altri giocatori, questi sono sulle scacchiere, quindi abbiamo 4 scacchiere diverse. In palestra semplicemente basta un piedistallo, un asse, due cavalletti. E allora, i 4 giocatori di una squadra vanno a fare attività fisica, avranno 4 stazioni diverse, che mettiamo sono, non so, piegamenti, flessioni, vuoto e salto della rana, per esempio. E quindi quello che è la stazione numero 1 vede anche quello che fa il suo compagno alla stazione 2, 3, 4, e quando l'allenatore fischia, questi vanno alla scacchiera, ognuno deve effettuare la mossa sulla scacchiera 1, 2, 3, 4 e gli avversari vanno a fare il loro lavoro in ciascuna delle 4 stazioni. Iniziano dalla stazione, ognuno inizia da una stazione e poi man mano tutti girano. Quindi quando questo che è andato a fare la mossa di scacchi torna, anziché essere la stazione 1 sarà la stazione 2, e quello che adesso ha finito la stazione, anziché andare alla scacchiera numero 1 andrà alla scacchiera numero 2. E questo è anche allenamento per l'incontro di chess boxing, quando la partita di scacchi viene interrotta e io la rivedo dopo 5 minuti, perché se calcoliamo un minuto di riposo, 3 minuti di box, un altro minuto di riposo, io rivedo la partita di scacchi 5 minuti dopo, per me è una posizione forse nuova. Ecco, quindi questo tipo di allenamento che si fa su più scacchiere ti allena anche a analizzare rapidamente una posizione nuova.
Ma quindi diciamo che oltre all'aspetto proprio limitatamente disciplinare, cioè all'incontro, diciamo, che si svolge, oltre all'aspetto che si limita allo svolgere la sfida, dal punto di vista personale questa disciplina ti abitua anche a ragionare sotto stress, che è una cosa che poi in realtà la vita richiede molto spesso. Cioè, se non è lo stress di un combattimento, può essere lo stress di una situazione familiare, lo stress di un pagamento, chi non ha stress di pagamenti, e quindi prendere una decisione in queste situazioni qui è un aspetto cruciale.
È ottima questa disciplina per questo. Ci sono anche altri aspetti, ad esempio di solito gli errori più grossi si fanno ad inizio della ripresa di scacchi, perché uno è appena combattuto, ha preso pugni, ha dato pugni, ha corto di fiato. Ecco, questa disciplina ti dice anche: prendi il tuo tempo all'inizio di una ripresa, non voler subito muovere, prendi un po' di tempo, analizza, cerca di calmare il tuo respiro e poi effettuo la mossa. E volevo anche aggiungere che è interessante questa disciplina anche per gli allenatori. Gli allenatori, ad esempio, pensiamo, no? Un arte marziale da ring o lo stesso pugilato, quando i due contendenti tornano all'angolo dopo il gong, sei abituato a parlare al tuo atleta, a raccontargli quello che deve fare, a dirgli dei suoi errori eccetera. Invece negli scacchi pugilato è molto importante, quando termina la ripresa di pugilato, tu non devi parlare al tuo atleta di pugilato, perché tanto il pugilato lo farà tra due riprese, adesso lui deve concentrarsi sulle prese di scacchi. Quindi la cosa migliore che può fare un allenatore è aiutare l'atleta a respirare, a calmare i battiti cardiaci, e quindi quello, a avere una mente più serena possibile, così serenamente riuscirà a tornare alla partita di scacchi. Invece dopo la ripresa di scacchi, allora sì che l'allenatore potrà parlare del pugilato, delle varie strategie da adottare eccetera.
Quindi diciamo che anche l'angolo ha la sua importanza, ma poi è un angolo diverso rispetto a quello degli sport da combattimento che tutti conosciamo. Quindi diciamo proprio un universo nuovo, proprio una disciplina del XXI secolo. Allora, qual è poi, Wolfgang, la situazione della chess boxing in Italia? Io so per esempio che Milano, nello specifico come realtà, è molto considerata anche a livello internazionale, addirittura mi risulta che se ne sia interessata anche la TV svedese. Vuoi raccontarci un po' com'è la scena, diciamo?
Sì, prima di parlare degli svedesi menzionerei il fatto che in Italia i primi a fare chess boxing sono stati come atleta Gianluca Sirci, che era un pugile professionista. Lui da dilettante disputò anche una finale del titolo italiano con Pammarelle e con lui all'angolo c'era il maestro Gianni Burli della Box Spoleto, Gianluca di Foligno, Gianni di Spoleto, quindi diciamo che l'Umbria è stata un po' il posto natale degli scacchi pugilato in Italia, però loro hanno sempre combattuto all'estero, andavano a Londra, Berlino per combattere e in Italia riuscirono a fare solo un'esibizione una volta con Sergio Levecque, che è stato il secondo atleta a livello italiano. Sergio Levecque, che vive a Senigallia, originario di Napoli o comunque della Campania, e loro, ecco, quindi il centro Italia è stato un po' la culla dello scacchi pugilato. Però diciamo che dal 2014 in poi, quando in Italia si fece il primo evento italiano, 2014, Milano o la Lombardia più in generale, comunque la grande Milano, è stato il luogo degli eventi di scacchi pugilato. Finora fuori dalla Lombardia, a parte qualche esibizione che abbiamo fatto in posti limitrofi piemontesi, così non ci sono stati eventi ancora. Parlando più in generale dell'Italia, diciamo che adesso si sta sviluppando molto il movimento in Sicilia, ci sono anche buoni propositi a Roma, ci sono tre persone che praticano scacchi pugilato, ma anche due persone che hanno palestre dove si può praticare scacchi pugilato. Uno di loro addirittura ha messo insieme gli scacchi pugilato con la danza, quindi viene fuori un tris molto interessante. E quindi aspettiamo sviluppi dalla Sicilia e da Roma. In Umbria il maestro Burli ha avuto qualche problema con la palestra, il comune non gli ha rinnovato il contratto, ecco, magari chissà che questa intervista possa aiutare a sensibilizzare l'amministrazione comunale del comune di Spoleto in questo senso. E quindi Milano si è stabilita come centro dello scacchi pugilato, tanto che c'era questa trasmissione televisiva svedese, era un programma televisivo, la prima serie la fecero negli Stati Uniti d'America, quindi c'erano queste due attrici, Carina o Katrina e qualcun altro, ecco, queste due che andavano in giro per varie città, paesi, e in ogni posto che visitavano dovevano fare una prova collegata ai costumi locali. La seconda edizione la fecero in Europa, quindi dagli Stati Uniti passarono all'Europa, e per l'Europa furono selezionate tre città italiane, quindi queste attrici svedesi furono a Venezia e la prova per loro era condurre una gondola a Venezia, e furono a Verona e lì la prova fu cantare l'opera dal balcone di Giulietta Romeo, e poi la terza città fu Milano e la prova era affrontarsi in un incontro di scacchi pugilato. Quindi è stato interessante che addirittura dalla Svezia pensarono a Milano e come prova pensarono allo scacchi pugilato.
Beh, insomma, questo a noi fa molto piacere, insomma, anche perché così ha dato modo di dare visibilità a questa nuova realtà che avete creato.
E in questa occasione le due svedesi dovettero affrontare proprio Diana Maftei, la prima donna che in Italia fece scacchi pugilato, quindi loro si trovarono a doverla affrontare nel ring, e questo era un po', diciamo, il succo della puntata televisiva.
Beh, benissimo, io pensavo che avrebbero avuto anche un'altra puntata in cui avrebbero dovuto farsi abbordare dal classico manzo italiano in spiaggia, ma tu non hai menzionato questo tipo di prova, per cui io con la morte nel cuore prendo atto. Allora, perché noi italiani spesso dobbiamo molto alla Svezia, io questo lo riconosco, quindi... ascolta Wolfango, se per te va bene io andrei ancora con un altro stacchetto musicale per poi procedere verso l'ultimo blocco della nostra interessantissima intervista.
Perfetto.
testa io. La radiazione sto stando, i matis andrea su. Vamos a la playa, oh oh oh, vamos a la playa. Todos con sombrero, el viento radioactivo, despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa. Limpio, no más peces segundos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa.
Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa nuova puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono ancora Simone Lansotti, stavamo parlando di chess boxing o scacchi pugilato con Wolfgang Rizzi, che è attualmente il maggiore rappresentante della disciplina in Italia. E eravamo arrivati al punto della nostra trasmissione in cui trattavamo della preparazione per gli incontri di chess boxing e Wolfango ci ha anche raccontato qual è la situazione della chess boxing in Italia. Bene Wolfango, bentornato.
Grazie Simone. Oh.
Allora, beh, a questo punto della nostra intervista potresti raccontarci se abbiamo atleti di livello anche qui da noi, qualche rappresentante di spicco di questa disciplina.
Perfetto, abbiamo già menzionato, lui è stato il primo, ma anche avendo appena parlato delle due attrici svedesi, ecco, ad allenare le svedesi, perché prima di fare la prova loro dovevano fare un po' di allenamento, c'era proprio Gianluca Sirci. Gianluca Sirci si è approcciato alla chess boxing dapprima nel 2008, quindi quando debuttò. Effettivamente lui aveva contattato la federazione mondiale già prima, però lo ritenevano non pronto negli scacchi, quindi gli inviarono dei libri da studiare, alcuni libri in inglese, altri addirittura in tedesco, e quindi finalmente nel 2008 poté fare il suo primo incontro, e nel 2009 diventò campione europeo dei pesi massimi. Tra l'altro, se non sbaglio, proprio il titolo europeo lo vinse, sto pensando se lo vinse o poi quando lo difese, ma comunque mi pare lo vinse proprio per gli scacchi, e quindi lui che veniva che era pugile professionista ebbe una gioia immensa di vincere il titolo scacchisticamente. Ecco, quindi lui è stato il primo, ha combattuto diversi anni, ha fatto fatto tanti incontri sia a Berlino che a Londra, che erano i principali centri mondiali dello scacchi pugilato, ma ebbe anche l'occasione, e questo penso è un sogno per un amante degli scacchi e del pugilato, di disputare la finale per il titolo del mondo a Mosca. Quindi affrontò il campione mondiale a Mosca, lui stesso col titolo europeo, quindi campione del mondo che sfida il campione europeo, e non ce la fece, però ebbe questo sogno di una vita, andare a Mosca per disputare il titolo del mondo. Che ha seguito le sue orme Sergio Levecque, anche lui nella categoria dei massimi. Sergio è un atleta che in passato aveva fatto anche di pugilato, poi ha avuto un bruttissimo incidente, addirittura i medici gli avevano detto che non sarebbe tornato a camminare normalmente, ma non solo è tornato a camminare, ma lui è tornato a combattere. Oggigiorno continua a vincere titoli, premi in MMA, in kickboxing diverse, lui fa diverse discipline da ring, e anche nello scacchi pugilato ha fatto sempre molto bene, non ha mai perso un incontro, è tuttora campione europeo, e ha avuto, però non c'era il titolo in palio, ha avuto l'occasione di sempre a Mosca sconfiggere l'allora campione mondiale. Quindi Sergio Levecque è un altro atleta di punta. Ne abbiamo avuti diversi, perché poi nello scacchi pugilato la cosa bella è che, essendoci pochi atleti in Europa, non tantissimi, quindi se tu inizi, poi rapidamente puoi diventare un atleta internazionale. Quindi abbiamo avuto Daniele Rota, bergamasco, che da giovane era un bravo scacchista, suo fratello tuttora uno scacchista che gioca tornei magistrali, e Daniele poi si era approcciato alla Muay Thai, aveva fatto qualche incontro, mi ricordo che tra light e normali aveva 4 incontri di Muay Thai fatti, quando ha iniziato lo scacchi pugilato. Ecco, anche lui ha combattuto sia a Berlino che a Londra, e a Londra vinse anche il titolo europeo, e, se non ricordo male, pesi medi, pesi leggeri, comunque titolo europeo. E poi Daniele purtroppo sul lavoro ha avuto un brutto incidente, quindi stava facendo le cure del caso, e vediamo, speriamo torni a combattere, possa tornare a combattere.
Beh, anche noi ci uniamo ai migliori auguri, comunque per un rappresentante italiano di questa disciplina, dove tu ci stai dicendo praticamente che, essendo quasi in una fase ancora embrionale, no? di fusione, c'è la possibilità per chi volesse mettersi in gioco anche di ambire all'accesso, diciamo, alla realtà internazionale, per cui anche la possibilità di crescita, no? È notevole, e anche perché si sta costruendo la realtà che gravita intorno agli scacchi pugilato.
Sì, certamente, hai ragione, è proprio così. Quindi con un po' di impegno si può entrare nel giro della nazionale italiana. Ad esempio, ecco, per menzionare un altro atleta, così vediamo anche il sud Italia, da Monopoli c'è Giampiero Sportelli. E ecco, lui, anche lui, lui ha vinto tanti titoli nel Muay Thai, penso anche kickboxing. E Giampiero praticamente è stato il rappresentante italiano in 2 mondiali, uno a Calcutta e uno ad Antalya in Turchia. Quindi se ci si approccia alla disciplina e ci si allena seriamente, perché andare sul ring è sempre un rischio, quindi bisogna essere preparati, si può andare lontano. Ecco, Giampiero in entrambi i casi, sia in Calcutta che in Turchia, è tornato in Italia con una medaglia, non quella d'oro, però comunque è stato sul podio.
Beh, ascolta, visto che stiamo parlando proprio di incontri, di gare internazionali, ci sono date o eventi in programma nel prossimo futuro che ci vuoi segnalare?
Allora, la pandemia ha fermato un po' tutto, però il 2 di ottobre a Helsinki si terrà il primo evento nordico. E a Helsinki è tanti anni che c'è un club di chess boxing, intanto che mi pare che era il 2015, loro vennero anche, alcuni britannici, alcuni finlandesi, vennero al raduno nazionale della Federazione Italiana Scacchi Pugilato tenuto a Milano, e finalmente organizzano un grande evento, il primo grande evento. E quindi il 2 ottobre si può andare a Helsinki per vederlo, ma anche si può vederlo online facilmente dal proprio computer, dal proprio televisore, e si può scegliere tra avere il commento in finnico oppure, se non vi piace il finlandese o non lo capite, c'è la possibilità di sentirlo in inglese il commento.
Io sicuramente l'ascolterei in finlandese, perché come tu sai io sono madrelingua e quindi... Senti, Wolfango.
Poi avrebbe dovuto essere sempre a ottobre, a fine ottobre, a Mosca i campionati del mondo, ma sapete che adesso proprio a Mosca sono delle nuove leggi che hanno ristretto alcune libertà proprio per la pandemia, quindi vediamo cosa succede. Questi mondiali moscoviti dovevano essere nel 2020 e anche adesso nel 2021 dobbiamo probabilmente posticiparli. Vediamo cosa succederà.
Ascolta, a parte che io non escludo poi in futuro di poterti anche ricontattare per, chi lo sa, magari commentare queste gare, oppure se ci saranno ulteriori eventi, io ti invito fin da subito a tornare nostro ospite. Tra l'altro io so che tu sei anche amico di un altro nostro ex ospite, che è Fernando Frattesi, che anzi io approfitto per salutare, con cui mi sembra che tu abbia anche collaborato in passato.
Certamente, per sì. E proprio quando menzionavo quel particolare raduno dove ci furono i britannici e i finlandesi, fu proprio fatta nella sua palestra in Piazzale Carrara 19 a Milano.
Perfetto, quindi salutiamo Fernando, che poi magari... Ciao Fernando, magari più avanti riavremo il piacere di avere anche lui ospite per parlare invece di bare knuckle boxing. Ascolta, dove possono trovarti i nostri amici che volessero venire a conoscerti per provare la chess boxing? Fatti un po' di pubblicità.
Certamente uno dei luoghi dove possono provare la chess boxing è proprio la palestra di Fernando in Piazza Carrara 19 a Milano, quartiere Famagosta. Palestra chiamata Monon Lab Estadera, e altri luoghi a Milano in via Padova 21 all'Heracles Gymnasium, e poi ci sono altre possibilità, la BKK di Tortona, specializzati in kickboxing, però anche lì hanno aperto lo scacchi pugilato. E se siete in Sicilia, Roma, contattatemi che vi do i contatti di questi nuovi movimenti che si stanno formando, o altrimenti li potete trovare sul sito scacchipugilato.it. Notizie sullo scacchi pugilato trovate anche su www.spqrnews.com.
Bene, tutti i nomi che ci piacciono, tra SPQR, Mononlabè, fantastico, io direi che lo spirito ci piace.
E volevo dirti che Fernando Frattesi è stato l'unica persona che, oltre a me, abbia organizzato un evento di scacchi pugilato in Italia. In quel caso io lo aiutai, ma fu effettivamente organizzato da lui. Quindi speriamo che Fernando continui anche adesso, nel periodo post-pandemico, a organizzare di scacchi pugilato.
Bene, questo io lo ritengo un messaggio subliminale che poi... Bene. Ascolta, Wolfango, prima di lasciarci, io ricordo ai nostri amici che se ci vogliono contattare per qualunque cosa, lo possono fare tramite WhatsApp al 353 35 98 563, ma prima di andare con l'ultimo stacco musicale ti faccio una domanda di rito. Hai un consiglio da dare agli amici che ci stanno ascoltando in questo momento?
Certamente, seguite tutti la via del fastidio.
E vai, bene Wolfango, io ti ringrazio tantissimo per aver accettato di partecipare e soprattutto per averci illustrato questa disciplina del XXI secolo, e vi lascio con l'ultimo stacco musicale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Wolfango.
Ciao Simone, grazie.
Yeah. encima de...